E bentornati alla schiscetta, buon fine mattina da Clarissa Tami. È uno spazio dedicato ai ricordi, perché ogni pezzo di vita ha il suo sapore, ogni pezzo di vita ha il suo profumo, che così insomma ci riporta a ricordi magari dell'infanzia. Oggi mio ospite è Marco Rettani, classe 1963, scrittore, produttore discografico, paroliere, insomma una vita ricchissima quella di Marco. Non basterà questa puntata sicuramente per raccontarla tutta, ma ci proveremo. E la storia di Marco inizia nell'Oltrepò Pavese, vero? Buongiorno Marco!
Ciao, buongiorno, che bello essere qui con Clarissa, è meraviglioso. Sì, nasco nell'Oltrepò Pavese di Varzi, è la patria del salame nostrano, e quindi voglio dire...
Il tuo primo ricordo, la tua prima schiscetta era col salame?
È il salame. Io poi sono anche figlio, come dire, della terra, di questo territorio agricolo, per cui io nasco nelle stalle, nei pascoli, e quindi anche il profumo del salame, ma anche il profumo del latte appena munto, no? Che allora, cioè, non è, parliamo della metà degli anni 60, si beveva direttamente dalle mucche, una cosa che non si può nemmeno dire oggi, però allora era la salute girava in una maniera probabilmente diversa, e siamo cresciuti con quella roba lì, con la ricotta, con la schiuma che fa il latte appena munto. Io adesso, poi tu sei piccola, non te lo puoi ricordare, ma quando mungi la mucca, nel secchio si forma una specie di strato di panna, che era una cosa meravigliosa, cioè non è la cosa che più era ambita, no? E quindi chi se la poteva, perché poi era poca, no? Quindi a chi toccava era il fortunato della giornata.
Una prelibatezza, quindi.
Sì, credo che... Poi piena di batteri, piena di...
Però... Ha forgiato.
No, si nasceva con altri, no? Altri anticorpi, e c'erano meno malattie forse allora, probabilmente. Si ricorreva molto meno al medico.
Senti, ma quindi i tuoi primi ricordi, le tue prime schiscette, forse il piatto che preparava tua mamma o tua nonna, ecco... Immergici in quel tuo ricordo.
Beh, ma quello è un mondo. Intanto c'era tanta roba di formaggi, no? E di ricotte, ovviamente, da prodotti derivati dal latte, e poi prodotti che arrivavano dal maiale. Cioè, del maiale, quando si dice si mangia tutto, si mangia veramente tutto, pure le ossa, no? Per cui io mi ricordo queste pentole a bollire per ore. Quindi tu entravi alla casa dei miei nonni, era su tre piani, però tu aprivi la porta di sotto e già rimanevi inondato della cucina. Quindi sono questi odori che ti riportano all'infanzia, come già altri hanno teorizzato su libri, no? La memoria, i meccanismi della memoria ti portano sempre in quel mondo là quando tu ripercepisci quegli odori, no? Ed è meraviglioso, perché è l'unico modo, perché le cellule della tua memoria ti riportano a quando eri piccolo. Io credo che ci sia solo il piatto, la cucina, che solo quello che hai mangiato e che ti è rimasto, come dire, nelle narici, poi è la tua macchina del tempo. E questa, la schiscetta, è veramente un'idea bellissima, no? Perché veramente è questo, cioè la memoria funziona sugli odori che ti riportano al tuo passato, che forse adesso in un tempo più sintetico non sono così, cioè credo che la gioventù di oggi non cresca in questa dimensione, perché è tutto processato, tutto confezionato, e non so cosa rimane. Ai miei tempi, un po' ci sei passata anche tu pur essendo piccola, sicuramente la cucina della nonna che funzionava tutto il giorno come la cucina di un hotel, di un ristorante. Cioè, mia nonna era sempre in cucina a lavorare, no? Io non me la ricordo fuori da quella cucina, no? E quindi, cioè, la casa era l'odore di quella cucina, e la tua infanzia è là, in quei momenti là.
Quando andavi a scuola, che cos'è che ti portavi nello zainetto per mangiare durante le pause, le ricreazioni?
Ma c'erano pochi soldi allora, quindi quello che alla metà degli anni 60 si andava all'elementari con pane, burro e zucchero. Cioè non... La Nutella è arrivata un po' dopo, forse, se ci fosse mai stata, io non credo ancora. Però era pane, burro e zucchero, e il pane fatto dal forno di casa, il burro dal... Era tutto fatto in casa. L'altro giorno stavo portando l'immondizia, io non sono uno che mangia tante cose, ma per un paio di cene è un sacco immenso. Allora mi chiedevo, ma ai tempi, in quei tempi là, non c'era nemmeno la raccolta dell'immondizia, perché non c'erano scarti, cioè ci si faceva quasi tutto da soli, no? Soprattutto per chi viene dalla campagna, cioè l'Oltrepò Paese è un posto rurale, un posto di campagna, no? E quindi non c'era lo scarto, non c'era la raccolta dell'immondizia, perché il pane te lo facevi nel tuo forno, il burro te lo facevi nel tuo forno e lo zucchero andavi a comprare, ma te lo davano nei sacchetti che ti tenevi, perché era tutta merce rara, no? E quindi non c'era il rifiuto e non c'era il problema di riciclare nulla, no? Poi tutto quello che avanzava lo mangiavano gli animali della campagna, ma dal cane domestico alle galline. Io sono cresciuto lì, no? Per cui ho questi ricordi.
Quindi avevate degli animali anche?
Sì, avevamo tutto, dai conigli alle galline. Un ragazzo di campagna,
bellissimo Marco. Poi finisci gli studi, andiamo all'università, sì. Ci spostiamo. I ricordi delle schiscette legate al tuo periodo universitario?
Ma allora lì siamo già alla fine degli anni Ottanta, quando mi laureo. Sono a Genova che faccio giurisprudenza, mi laureo in legge, quindi il benessere e la spensieratezza di quegli anni sono difficili da riraccontare, un po' come quando per noi ci raccontavano la bellezza degli anni 60. Io sono del 63, non l'ho vissuta, no? Evidentemente me la raccontava mia madre, le amiche di mia madre, mio padre, per quanto lui l'ha vissuto. Lui era, ne parlavamo prima, una specie di generale, no? Per cui si è divertito, ma era molto rigoroso, no? Per cui quegli anni 80 sono state la traslazione 20 anni dopo dei nostri anni 60 del dopoguerra, in cui era tutto, no, come dire, anche il consumismo è arrivato in maniera prepotente, per cui allora lì tutto era consumabile, no? La schiscetta era la merendina che ti prendevi, il bon di motta, adesso io non so se si possono dire le marche, però cioè poi era una specie ormai di must, no? dei tempi, la fiesta, erano quelle robe lì che però rispetto al passato, alla cucina della nonna, non lasciano, no? Non lasciano quei ricordi. Devo dire che un paio di mesi fa ho mangiato una fiesta e mi sono ricordato, no? di che bello era quel periodo là, ma non c'è proprio l'odore o che ti riporta indietro nel tempo. Non c'è la macchina del tempo della cucina della nonna. Quella, cioè, chi l'ha avuta è stato fortunato, a mio parere.
Adesso ci ascoltiamo Marcella Bella, perché c'è un legame con te che poi raccontiamo più tardi. A tra pochissimo.
Dici che come me non ne trovi nessuna. Sì, vabbè, poi però lo ripeti ad ognuna. Non ho bisogno di abbracci, mi fanno strano, ma fidati, lo capisci se ti amo. Forte, tosta, indipendente, pelle come diamante, non mi fa male niente. Stronza forse, ma sorprendente, una mina vagante, sono una combattente. Fammi mille complimenti, sto tanto, i miei difetti già li so. Chiedemi, chiami Miss e mi provochi in pieno, però poi dici sì a ogni cosa che chiedo. Mi vedi, star quality, volitiva, niente alibi, la mia più grande fan sono io. Forte, tosta, indipendente, pelle come diamante, non mi fa male niente. Stronza forse, ma sorprendente, una mina vagante, sono una combattente. Fammi mille complimenti, sto tanto, i miei difetti già li so. Forte, tosta, indipendente, non mi tocca niente. Se ti sembro solo una. Voglio dimostrarti che l'altra faccia della luna non la vedi eppure c'è.
Torniamo con Marco Rettani a parlare di Schisceta, ma di ricordi d'infanzia e non solo. Dobbiamo invece ricordare adesso il tuo legame con Marcella Bella, che abbiamo appena ascoltato, il brano che ha portato a Sanremo, perché la tua vita non è stata solo come avvocato, ma in realtà poi tu sei diventato scrittore, paroliere e produttore musicale, discografico. Quindi Marcella Bella, ecco, come nasce la collaborazione?
No, ma intanto, ecco, la seconda parte della mia vita è dedicata a scrivere libri e canzoni, e quindi mi è capitato di collaborare, credo, con i più importanti artisti del panorama, diciamo, italiano, da Orietta Berti a Patti Pravo, a Noemi, a Laura Pausini. Ho scritto, insomma, canzoni, soprattutto per donne, ho scritto anche da Bianca Zei a Risa. E Marcella Bella quest'anno ha portato a Sanremo Pelle Diamante, una canzone che abbiamo scritto anche assieme, io e lei. E la particolarità, intanto, Pelle Diamante è diventato una specie di gioco al karaoke, no? La conoscono tutti, ed è la bellezza di poter arrivare a Sanremo, la meraviglia di Sanremo è che la roba che passa là la conoscono tutti, no? Cioè, quella settimana sono tutti concentrati a guardare il festival, e le canzoni che passano lì diventano subito di tutti, no? E Pelle Diamante è così. L'altra sera ero in una festa di piazza che giocavano al karaoke, è arrivata subito Pelle Diamante, perché se ci pensi è anche una delle poche canzoni del festival che si ricorda facilmente, insieme forse a Cuoricini, no? Tutte le altre sono talmente tecniche come canzoni che sono difficili da riprodurre, sono meravigliose, no? Non ho un commento, diciamo, di giudizio, bella o brutta, sono meravigliose, ma difficile da rifare. Se pensi chi ha vinto, Olly, Balorda Nostalgia, ci vuole una gola, una tonalità, cioè, che la gente non la riesce a fare al karaoke. Io mi ricordo se la canzone di Mengoni, Due vite, è una canzone meravigliosa, ma impossibile da ricantare se non sei Mengoni. Quindi ci sono queste canzoni che diventano popolari proprio perché facili da riprodurre nelle feste, e quindi Pelle Diamante, la bellezza, ero con Marcella l'altro giorno, la bellezza di questa canzone, che è una canzone che abbiamo scritto io e lei e altri collaboratori, ma è la prima volta che lei va nei suoi 11 Sanremo a cantare una canzone non scritta da fratello Gianni, che io adoro, perché Gianni è un monumento della musica italiana.
E io voglio sapere che cosa mangiavate mentre scrivevate il pezzo, qual è il cibo, quali sono i profumi che ti legano a questa canzone?
Sì, guarda, cioè lì poi Marcella è una, come dire, è molto legata al mare, è siciliana, no? E quindi lei dai crudi di pesce a branzini orate, poi ormai c'è questo senso di tenere rigorosamente la linea, il pesce sembra aiutare moltissimo a questo, quindi con Marcella si mangia moltissimo moltissimo pesce, e roba da quel mare, no?
E torniamo a parlare di vita, di ricordi, di profumi, di sapori, e lo facciamo con Marco Rettani, scrittore, produttore discografico, paroliere. Stiamo percorrendo un pochino la sua vita, i suoi ricordi. Marco, siamo rimasti con la storia a Genova, quando ti lauri in giurisprudenza, e poi da lì prende il via un altro pezzo della tua vita importante.
Sì, lì mi laureo in giurisprudenza. Intanto studiavo soprattutto per fare piacere a mio padre. Mi sono trovato a fare giurisprudenza perché era anche la facoltà più facile da frequentare senza andarci, perché poi avevo 3.000 altri impegni. Io già suonavo, sciavo, giocavo a pallone, quindi non... giurisprudenza era una scelta che eludeva la possibilità di frequentare, quindi non ci andavo. Però sono andato benissimo, peraltro. Poi ho fatto un master in finanza e mi sono trovato a fare l'avvocato, diciamo non tanto l'avvocato, ma il consulente legale internazionale. Ho iniziato da lì poi a girare il mondo. Tra i miei 30 e i 45, quasi 50 anni, ho iniziato, cioè non ero in giro per il mondo a occuparmi di consulenze legali. Quando il tempo in cui partiva il trading alla vecchia maniera, no? Adesso con tutta l'informazione, il web, internet, il trader può starsene anche seduto, no? Nella sua scrivania di Lugano, di Genova, di Milano.
Ecco, spieghiamo un po' il trader, che cosa fa esattamente.
Intanto il trader è la traduzione, no, figa, no, sì, non so se si può
Sì.
dire, no, è la traduzione bella del commerciante, no? E il commerciante cosa fa? Dalla notte dei tempi, no, si prende il suo bagaglio, come faceva Marco Polo, no, nel Medioevo, e va a cercare nuovi mercati, nuove conoscenze, nuove possibilità di intercettare merci e gusti di altri paesi da portare nel proprio paese. Quindi questo faceva il commerciante, che viaggiava e almeno io questa prima parte sono riuscito a vivermela, no? Nel senso che poi, cavolo, cioè, non, io inizio negli anni 80, quando non c'è ancora il web, non c'è ancora, cioè, c'è il telefono, ma forse non c'è nemmeno il mobile, si andava nelle cabine a chiamare, quindi bisognava girare il mondo per fare affari. Dovevi essere in quel posto del mondo dove c'erano le cose che potevano servirti da commerciare, no? E quindi è anche romantico, se vogliamo. E quindi ti devo, per parlare di cibo e di aspetti gastronomici, cioè, io passavo dalla Cina alla Russia, al Brasile, al Messico, con tutte quelle contaminazioni anche di cucine che sono fantastiche, ma viaggiando così tanto, poi alla fine cercavo sempre una cucina amica, no? Cioè, cercavo sempre la cucina italiana. Poi ovviamente spaziavi in tutte le possibilità che avevi, non era così facile, no? Adesso trovi l'italiano, trovi tutto dappertutto, no? Ma allora, cioè, ritrovare anche, mi ricordo a Mosca c'era un ristorante che si chiamava Il Pomodoro, cioè, tutto in cirillico, quello lì si chiamava Il Pomodoro. Ed era il mio ristorante preferito, il mio ristorante ancora con la tovaglia. Io mi ricordo, più che i profumi, mi ricordo la tovaglia a quadretti rossi e bianchi, che era fantastico. Io ero a Mosca in un momento d'inverno, il freddo, il gelo, una lingua che non riesci a capire, anche i cartelli non riesci a leggere perché sono in cirillico. Vedevi il pomodoro, entravi in questo locale, allora di nuovo non erano i profumi, ma l'immagine di ritrovare la cucina della nonna. Adesso per non... Nonna Rosita, la salutiamo, ha vissuto 100 anni e quindi io sono stato attaccatissimo, ero il nipote preferito, lo voglio anche dire agli altri nipoti che se mi stanno ascoltando, e quindi ritrovavo a Mosca la cucina della nonna, non nei profumi, ma poi il pomodoro ovviamente, cioè, bolliva anche lì sempre il pomodoro, e quindi era il viaggio del commerciante che andava a pescarsi le cose. Poi io facevo l'aspetto legale, non facevo tanto, io trovavo gli uffici di rappresentanza, concludevo i contratti, mi occupavo di aspetti legali, non di aspetti legati ovviamente al commercio, ma era quella il mio DNA.
Parlavamo prima a microfoni spenti che c'era più convivialità, magari anni passati, dove c'era meno questa fissa di essere tutti filiformi e ci si ritrovava di più, quindi immagino anche negli affari ci si trovava intorno magari ad un tavolo, si mangiava, si stuzzicava qualcosa.
Ma io mi ricordo veramente ai tempi, non so, adesso poi, ai tempi anche di mio papà, che era sempre fuori a cena, no? Lui era un importante dirigente bancario ed era sempre fuori a cena, ed era anche una felicità per lui, no? Adesso le cene aziendali, le cene di lavoro, i pranzi di lavoro sono quasi schifati. Adesso ma schifati, nel senso, ma no, ma possiamo vederci dopo, perché c'è questo culto della linea dell'elfi, no? di tenersi leggeri, no? per cui è quasi un incubo, no? Mi ricordo anche, non so, il periodo natalizio, che iniziavi ad andare a cena a fine novembre, no? Fino a Capodanno, ed era una festa, no? Perché tutti ed era un modo anche di fare business, di sviluppare amicizia. Adesso anche le banche, le aziende non te le fanno più ste cose, perché sanno di non farti piacere. E le cene, che prima erano tutte le sere, adesso ne fai due o tre e sono pure troppe, no? E sono pure troppe, per cui questo ha veramente modificato una usanza che era piacere, perché univa la gente, lì ci si trovava occhi negli occhi a parlare e ritrovarsi più amici e fare più cose, no? Per l'anno dopo, per il periodo dopo. Adesso è tutto... guarda, io questa roba l'ho ritrovata in un certo senso nel mondo della musica, che è talmente sregolato. Per esempio, l'altra sera avevamo un festival nelle Marche e siamo tutti andati a cena alle 2 di notte, perché un ristorante ci ha aspettato, ed eravamo una cinquantina di persone, ed è stato meraviglioso, no? Perché poi alla fine nel mondo normale adesso, ma nel mondo artistico forse questa cosa ancora un po' tiene, ma nel mondo normale ormai, cioè, si fa il digiuno così alternato, cosa si fa, che com'è, cioè si salta 16 ore di digiuno, ma che regole sono?
per fortuna invece non ne abbiamo mai abbastanza di musica.
Boys has got the look of a creeper down the street.
Torniamo a parlare con Marco Rettani, il nostro ospite della Schiscetta, una vita che non basterebbe un'altra vita per raccontarla tutta. Noi ci stiamo provando e passiamo adesso ad un altro periodo, che è un periodo attuale, importantissimo, di Marco, che è quello con la scrittura. Perché Marco, tu sei, uno, lo vedo qua davanti a te, uno dei, il massimo esperto di Sanremo, infatti hai scritto un libro riguardo Sanremo e anche altri libri, perché poi scrivi anche romanzi. Come arriva la scrittura nella tua vita?
Allora, no, io ho scritto vari libri sul Festival di Sanremo. Il Festival di Sanremo è una specie di primo e unico amore della mia vita. Pensa che io a 5 anni, credo passione trasmessa da mia madre, a 5 anni ero contento che arrivava il Festival di Sanremo, perché non vedevo l'ora di godermelo in TV, allora la TV in bianco e nero, in cui tutti i festival sembrano tutti uguali, se ti ricordi il bianco e nero, di nuovo per tornare indietro alla memoria, mentre riesci a identificare i festival a colori perché capisci le coreografie, i festival in bianco e nero sono tutti uguali, no? Quelli vinti da Peppino Di Capri, da Io Zanicchi, da Bobby Solo, sono tutti uguali, no? Perché là sono sul palco del teatro del Casinò, dove non cambia mai niente, no? C'era mai Buongiorno, i tempi, vabbè. Ma detto questo, l'aneddoto è che io ero talmente fanatico delle canzoni che verso a 5 anni mi preoccupavo con mia madre del fatto che, ma come mamma, ma adesso fanno 30 canzoni al festival, ma prima o poi finiscono le canzoni e come andiamo avanti? Cioè io ero terrorizzato che prima o poi finissero le canzoni, cioè, dopo un po' non si possono più fare, no? Cioè, ormai una volta fatte tutte io ero terrorizzato e mia madre cercava di tranquillizzarmi, no, ma ci saranno sempre nuove canzoni, tant'è vero che poi ho iniziato a suonare la chitarra ancora da piccolo e ho iniziato a fare le mie prime canzoni che proponevo al Sanremo Giovani di Pippo Baudo, che negli anni 80 iniziava a promuovere i giovani al festival attraverso questa categoria dei giovani. E da allora poi non sono mai riuscito ad andare come giovane, ma alcuni miei amici sì, con anche i miei pezzi. E ho iniziato poi ad avere la passione sia di scrivere canzoni che di scrivere di storie intorno alle canzoni, no? Per cui ho scritto libri sul festival, così come ho scritto un libro che si chiama Canzoni nel cassetto, che racconta la storia delle canzoni quando sono nel cassetto degli autori e non riescono a uscire. Poi quando escono magari sono successi di portata internazionale, di portata epocale, no? Tipo Almeno tu nell'universo di Mia Martini, che non riesce mai a uscire, nessuno la vuole cantare, ma poi quando la cantano diventa una canzone della musica italiana, della storia della musica italiana, no? Ma lo stesso Io Vagabondo dei Nomadi, no? Che non trova mai il modo di uscire, poi adesso è una delle canzoni più conosciute in Italia, la più pagata dalla SIAE, tanto per darti un'idea, no? E quindi racconto di quelle canzoni, della vita degli autori quando devono portare le proprie canzoni al pubblico o agli artisti che le devono fare, gliele scartano sempre e poi invece sotto sotto sono dei successi che hanno una vita loro e sono nel cassetto degli autori. Per cui mi piace scrivere le canzoni, mi piace scrivere dei libri che raccontano di canzoni e mi piace scrivere romanzi che parlano di vita e di arte. Io sono, ne parlavamo, un collezionista d'arte, quindi per esempio non scrivo romanzi tipo il Non lasciarmi mai sola del 2015, ambientato in una Roma del rinascimentale, in cui pittori come Raffaello, pittori come artisti come Michelangelo fanno delle cose che poi arrivano fino ad oggi come messaggi di bellezza, no? E questo è una roba che mi ha sempre affascinato, salvo che poi i romanzi purtroppo oggi non li legge più nessuno. Cioè, la lettura e le librerie, per parlare di nuovo di ricordi e di cose che ci legano al passato, le librerie stanno sparendo perché la gente oggi non legge più. Oggi le fiction, Netflix, tutte queste cose hanno trasformato il romanzo in una cosa che si vede. Quindi si scrivono sempre, no? Si scrivono sempre racconti e quelli non finiranno mai di essere editati, ma la gente non legge più il romanzo, non legge più la storia, se la vuole vedere, no, vuole pensare poco, no? Nulla in contrario, per carità, perché poi cioè non
Ma quando scrivi, dove scrivi e soprattutto che cosa mangi? Ti prepari degli snack mentre stai lavorando al tuo romanzo oppure ad un tuo libro in generale?
No, sì, poi quello, siamo sempre nell'aspetto dell'attenzione, no, alla linea, però quando cioè, io credo
cioè,
che...
ti mangi una carota adesso praticamente, no, basta!
No, quello che accade adesso è che quando sei in un processo creativo, credo che per essere completamente, cioè, non devi avere altri pensieri che al processo creativo, quindi se un qualcosa ti ristora e ti fa stare bene, tipo anche un piatto di pasta, è giusto che te lo fai, è giusto che te lo fai perché quello ti fa stare bene, no? Cioè tutte le cose che ti fanno stare bene, e che cosa è che ci fa stare bene oggi, no? Il cibo e l'amore, cioè, poi adesso l'amore ne parliamo un'altra volta, ma il cibo è quello che ti riappacifica, no? L'anima e ti fa pensare a cose belle. Quindi io credo che ecco, la dieta o l'attenzione a certe cose non debba esserci nel momento in cui c'è processo creativo, che peraltro, almeno per quanto mi riguarda, avviene soprattutto di notte. Io vado a dormire molto tardi perché scrivo di notte, non perché la notte, io amo la notte, non perché non c'è un problema di disturbo, non disturbo, cioè il giorno è meraviglioso, no? Poi non sono uno di quelli che odia essere disturbato, se arriva una telefonata rispondiamo, ma la notte ha quella magia che ti aiuta a mettere giù le cose di arte, le cose che forse poi, magari ne parlavamo prima, rimarranno per sempre, no? Quando tu fai l'avvocato e fai delle pratiche, guadagni dei soldi, ma poi è tutto dimenticato, no? Si dice in business cash and forget, incassi e ti dimentichi. Un libro rimarrà sempre, o una canzone nell'etere, o un libro rimarrà sempre nella libreria di qualcuno, nessuno butta mai via i libri, facci caso, cioè i libri arrivano sempre, nessuno ha il coraggio, nemmeno la persona più insensibile butta in un cassonetto i libri, no? I libri ci sono sempre, te li porti sempre dietro, e quindi questi libri che oggi ti voglio lasciare e te li tieni.
Allora, diciamo anche qualche titolo, Marco, tra l'altro. Quindi ho vinto il Festival di Sanremo, che è l'edizione speciale per il 75esimo.
Per il 75esimo, poi come dire, come romanzo, ti ricordi, ho scritto Non lasciarmi mai sola, cioè ho scritto un libro, ho scritto due libri, sono biografo dei nomadi. I nomadi sono l'universo, se si escludono i Rolling Stone, che sono nati poco prima, sono nati nel 62, quindi un anno prima dei nomadi, ma i Rolling Stone sono un'entità che non si sa se esista, cioè nel senso che si riuniscono, si sciolgono, si riposano, ormai stiamo parlando di persone anche con una certa età, però i nomadi invece sono sempre lì, da 62 anni, a fare le loro serate, a fare i loro concerti, a fare le loro piazze, e quindi raccontare dei nomadi significa di raccontare un percorso che è durato una vita, no?
Un pezzo proprio di storia. Ma c'è un piatto che ti ricordi, che hai mangiato con un artista che hai incontrato nella tua vita? Qualcosa di particolare?
Beh, allora, il leader dei nomadi, Beppe Carletti, che 78 anni, ci troviamo per scrivere libri della sua vita, ma abbiamo anche fatto canzoni per il gruppo Nomadi, e lui invece è di quella generazione ancora prima della mia, che non si prescinde dalla tavola, no? Tutto avviene, no, intorno alla tavola. Poi lui è emiliano, doc, e che ti posso dire, gnocco fritto, no? Cioè, gnocco fritto quando arrivi lì con il salume, no? delle loro che poi l'Emilia confina con l'Oltrepopavese, siamo uomini di campagna con le stesse tradizioni e con la stessa cultura culinaria, anche di profumi, gusti, sapori, no? Per cui io e Beppe invece non abbiamo mai badato alla linea. Adesso non so se riesco a farti vedere una foto, però cioè, anche lui dispone di un discreto ventre e ci occupiamo di ecco, una cosa che mi manca, e questo te lo devo dire, io non bevo, io non bevo vino, non bevo alcolici, Però il vino è di una convivialità pazzesca, no? Soprattutto per questi uomini e per questa gente che intorno al camino di sera, con il salume, il gnocco fritto, il vino anche il calimocio, no? Abbiamo fatto una canzone sul calimocio che è vino rosso e gazzosa, quindi anche vino, proprio vino del divertimento, un po' come la panaché che si beve da queste parti, no? Però è proprio bello, no? È proprio la convivialità si esprime attraverso anche al buon bere, no? Che peraltro purtroppo non mi appartiene, ma che io rimango, mi affascina, no? Rimango colpito da queste cose e dalla bellezza che nasce solo in questi momenti in cui si è amici e si è intorno ad un tavolo e il tavolo è pieno di roba da gustare e che profuma di buono, di famiglia. No?
Siamo in conclusione progetti, Marco Rettani, prossimo libro, prossimo appuntamento, che cosa hai in calendario?
Tantissimi, io ormai scrivo quasi una canzone al giorno perché poi ho la fortuna di scrivere per un sacco di artisti e quindi questo è meraviglioso. E poi un libro, sto scrivendo adesso un libro sulle canzoni che pur non avendo vinto il Festival di Sanremo sono rimaste comunque nella storia, indipendentemente dall'esito di quella settimana. Tipo E dimmi che non vuoi morire di Patti Pravo, nel 97 arriva ottava, ma è una canzone
Senza tempo.
Che è rimasta nel cuore, ha fatto più successo dei Jalis che peraltro vinsero con fiumi di parole
Che
quell'edizione.
però chi non conosce Jalis?
Chi non li conosce, però purtroppo li si conosce piuttosto per l'assurdità della vicenda, è che però il loro unico e ultimo Sanremo da vincitori poi non sono mai più riusciti a rifarlo.
Noi oggi dobbiamo dire, abbiamo vinto avendo ospite Marco Rettani, quindi grazie mille e al prossimo appuntamento, Marco.
Tornate a trovarmi, io resto qua.
Grazie mille. We'll be right back.